e benvenuti a una nuova puntata di Gali Talks. Io sono Laura Fuccello e sono in compagnia di
Edoardo Ercolani.
E oggi portiamo un episodio molto particolare, però allo stesso tempo speriamo vi possa dare delle informazioni, perché non poco tempo fa siamo andati a vedere una mostra in centro che c'è già da marzo e finirà a giugno, che è la mostra del Perugino.
La mostra è, come potete immaginare, dedicata a Pietro Vannucci, detto il Perugino, che è anche il nome del corso principale della nostra città, che è sicuramente il più importante esponente dell'arte perugina nel panorama nazionale e anche europeo. Qui siamo nell'arte rinascimentale, infatti il Perugino vive tra il 400 e il 500 e in particolar modo lui nasce a Città della Pieve, che è una cittadina vicino Perugia. La mostra è intitolata Perugino, il miglior maestro d'Italia. È una persona che magari è appassionata di arte italiana e per la prima volta sente una frase così, rimarrebbe un po' spiazzato, conoscendo i vari Raffaello, Leonardo, Michelangelo, solo per citarne tre. Pensi il nome Perugino, l'accezione, diciamo, Perugino, miglior maestro d'Italia, è risalente al periodo romano. Infatti il Perugino ebbe una vita divisa tra varie città d'Italia, e in particolar modo Perugia, Firenze e Roma. A Roma in particolare gli venne commissionata la Cappella Sistina, ma non chiaramente il Giudizio Universale di Michelangelo, ma delle pareti della cappella, veramente meravigliose. E in particolare nel suo, proprio in questo periodo, ricevette anche una commissione da parte di Agostino Chigi, il quale, un nobile ricchissimo romano, colui anche che fece costruire Villa Farnesina, una villa meravigliosa a Roma, dove gli affreschi dipinti al suo interno li fece niente poco di meno che Raffaello, che può essere considerato una sorta di allievo del Perugino, su una lettera, quindi questo Agostino Chigi, su una lettera al padre Mariano, scrisse: voi dite aver parlato a maestro Pietro Perugino, vi dico che volendo fare di sua mano lui è il meglio maestro d'Italia.
La mostra si apre con delle tavolette che sono state dedicate a San Bernardino, però non sono tutte di Perugino, bensì nella mostra in generale troviamo alcune opere che riprendono alcuni tratti del Perugino, mentre invece appunto sono la maggior parte, comunque sono del Perugino stesso. E qui ritroviamo appunto alcuna simbologia o la rappresentazione di alcuni personaggi, e come ho detto due sono sue, le altre sono state attribuite ad altri maestri, comunque umbri, artisti, sì, però
tra cui il Pinturicchio, per esempio,
tra cui il Pinturicchio, che però appunto rimangono un punto interrogativo perché non sono sicuri, ecco.
Ok, bellissima anche la finta cornice, no, che c'è intorno a quelle tavolette, e poi la prospettiva, no? La prospettiva alla fine è una delle caratteristiche principali di Perugino, no?
Cose che potrebbero interessare molto anche gli studenti dello scientifico, perché la proiezione ortogonale da programma, vabbè.
Vabbè, anche il programma di disegno può, anzi sicuramente è dentro questa... Bellissimo, bellissimo podcast. Allora, uno dei tratti, appunto, abbiamo detto la prospettiva, è quella, secondo i critici, è chiaramente ripresa da Piero della Francesca, da parte del Perugino. Infatti, il periodo fiorentino, l'abbiamo detto, no, che è fondamentale per Pietro Vannucci. Infatti, dal 1470 al 1472, Pietro Vannucci sta a Firenze e frequenta assiduamente la bottega del Verrocchio, Andrea del Verrocchio, e quindi
impara da lui,
ma aveva anche dei compagni che, diciamo, leggermente importanti, tra cui Leonardo da Vinci, il Ghirlandaio, Botticelli e in futuro anche Filippo Lippi. Beh, quindi avere certe conoscenze, certe influenze non farà altro che migliorare e sviluppare, maturare, diciamo, le capacità e l'arte del Perugino, no?
Certo, poi successivamente alle tavolette troviamo le due rappresentazioni della Madonna sul davanzale,
yes.
Una del Verrocchio e l'altra del Perugino, e da qui già notiamo alcune differenze, e da qui il detto: l'allievo supera il maestro, perché alcune caratteristiche diventeranno quelle appunto sostanziali, quelle più importanti del perugino, come per esempio l'utilizzo del colore, oppure la precisione nel rappresentare le articolazioni come le mani, ad esempio, che lui appunto riproporrà anche in altre opere.
E quindi nelle altre sale troveremo temi sacri, ovviamente, solo in certe eccezioni di temi profani, e qui nel caso della stanza dei ritratti e dell'ultima sala in cui ci sta un'opera che dopo
ne parleremo
dopo. Allora, il Perugino abbiamo detto che ebbe influenze fiorentine, e questo è indubbio, ebbe influenze perugine per il fatto che nacque e crebbe in Umbria. E già il l'ambiente perugino nel 400 aveva importanti esponenti dell'arte italiana, e questo lo potreste vedere solo andando ad assistere e ammirare la mostra meravigliosa che ora abbiamo. Però successivamente il Perugino ebbe anche un'influenza fiamminga, questo lo riscontriamo in alcuni quadri, in particolar modo nella crocifissione nel trittico Galitzin che si trova nella seconda sala in particolare della mostra. Questo trittico, pensate che si trova a Washington, fu acquistato da un magnate russo oltre 200 anni fa, si trova a Washington nel Museo Nazionale di Washington DC negli Stati Uniti, ed è la prima volta in assoluto che questo quadro viene spostato dal suo museo, insomma, di appartenenza per una mostra. Quindi anche solo per questo motivo è un'unicità unica andare ad assistere e ammirare questa mostra.
Sì, e anche perché l'importanza di tali opere la si vede anche dal posto in cui sono conservate, perché infatti abbiamo notato che la maggior parte non sono nemmeno tenute in Italia, anzi,
esatto,
vengono appunto mandate a Washington, in Francia, in America, comunque in generale negli Stati
certo,
Uniti,
certo.
Fanno il giro del mondo.
Esatto, addirittura alcune sono appartenenti a privati, come nella terza sala vi è un quadro. Beh, parlavamo dell'influenza fiamminga, e quindi cosa significa influenza fiamminga? Beh, innanzitutto nell'uso della luce. Illustre la luce, che è il tratto fondamentale dell'arte olandese e belga di questo periodo, e questo lo si riscontra in tutti i quadri del Perugino. Infatti c'è un qualcosa di lucentezza nei corpi, nei tessuti, infatti
nei
colori
tessuti.
Esatto, i colori tessuti, il rosso, il verde e il blu sembrano veri, questi tessuti, che riusciamo a riconoscere il Perugino anche rispetto agli altri pittori, altre opere italiane.
Una cosa particolarissima che io ho notato su uno dei dipinti, sì, delle ultime sale è, oltre ai tessuti, anche i particolari con cui sono dettagliati, cioè con cui sono dettagliati,
certo, ricamati,
sono rappresentati, ricamati appunto il broccato dei tessuti, comunque molto, molto preciso, che riprende appunto la pittura fiamminga.
La pittura fiamminga, così come l'importanza della cura delle piante, della natura, che è uno Perugino è uno dei primi che porta questa attenzione nelle foglie, negli alberi, nell'uso degli alberi, per esempio, anche per aiutarsi nella prospettiva, che è anche questa un'introduzione meravigliosa, che probabilmente riprende la Piero della Francesca.
Non è casuale.
Probabilmente riprende anche questo la Piero della Francesca, ma allo stesso tempo lo migliora proprio per lo stile con cui disegna e rappresenta questi alberi, questa natura.
Perché oltre alla prospettiva, magari se rappresenta un monumento, come per esempio lo sposalizio della Vergine, ma ci arriviamo dopo, nel fondo non c'è mai comunque un'ambiguità, uno sfondo blando, c'è tutto il paesaggio rappresentato dietro, che molto spesso sono anche le campagne umbre, quindi riprende ancora tutti i paesaggi, insomma, della nostra terra.
Esatto, esatto. Passando alla quarta sala, che è la sala dei ritratti, una delle sale più belle della mostra, sicuramente lampante l'autoritratto suo, diciamo che la sua figura appare in più opere che riscontriamo all'interno della mostra, però l'autoritratto è particolare perché, visto di solito, l'immaginario di un ritratto quattrocentesco è di un mezzo busto delle mani che non si vedono perché sono coperte insomma dalla rappresentazione, però è bellissimo in questo caso come le mani invece vengono mostrate, no? Si trovano nella parte più bassa dell'opera, del quadro, e sicuramente lo fa per dimostrare la sua incredibile capacità nel dipingere le mani, e dipingere le mani per un esperto d'arte si sa che è difficilissimo, è una delle cose più difficili in assoluto per un artista. E poi?
Poi ci sono altri dipinti appunto che ritraggono dei personaggi, per esempio c'è il dipinto del giovinetto, ritratto del giovane, comunque chiamato in diversi modi, che è stato attribuito in passato a numerosi pittori, da Lorenzo di Credi al Viti, da Jacopo Franci addirittura a Raffaello, perché appunto questo dipinto potrebbe addirittura raffigurare il Raffaello, che poi viene riproposto anche in altri dipinti della sala successiva, comunque della sala accanto, dove c'è un'altra Madonna rappresentata da Raffaello, in cui si notano appunto le differenze con quelle del Perugino, che secondo me connotano un'abilità maggiore, però questi sono gusti personali, perché comunque Perugino riprende un po' da Raffaello e viceversa, ecco, hanno due stili
Diciamo
diversi.
che per essere obiettivi, sicuramente il Raffaello è riuscito a superare il Perugino. Visto nello Sposalizio della Vergine lo si vede tantissimo. Ciononostante, è innegabile quanto la figura del Perugino sia stata fondamentale per Raffaello Sanzi.
Assolutamente.
E,
Andiamo
ok,
all'ultima sala.
andiamo all'ultima sala dove ci sono due opere. La prima è lo Sposalizio della Vergine, che è ovviamente la prima che si vede entrando dalla porta principale, e poi nella sinistra c'è un'altra opera, vero?
Sì, è da una storia molto interessante perché è la lotta tra amore e castità, che era stata commissionata da Isabella d'Este, una delle donne più influenti dell'epoca perché è sposata con Gonzaga, e che aveva appunto commissionato quest'opera al Perugino, e gli aveva fatto una serie di richieste anche abbastanza dettagliate, però il Perugino non era solito a ricevere ordini, e quindi aveva rappresentato appunto questa scena che era profana comunque perché conteneva anche degli aspetti mitologici. Quindi delle cose sicuramente non aveva connotazioni relative appunto alla cristianità, e da poca resa perché appunto non voleva farla, non volendo stare comunque agli ordini di Isabella d'Este, e lei comunque quando riceverà quest'opera dopo molto tempo gli scriverà moltissime lettere per saperne appunto di più, e quando la riceverà non sarà una delle poche committenti appunto a non essere soddisfatta di quest'opera, che comunque è un po' un paradosso perché è posta a fianco alla più famosa, la più celebre, che è lo
Che è lo
Sposalizio
Sposalizia
della Vergine.
Vergine. Lo Sposalizia Vergine è questo quadro che sicuramente tutti avrete in mente, o se non avete in mente andatelo a cercare perché sicuramente l'avrete già visto, ed è un quadro che purtroppo si trova a Caen in Francia perché si trova al Duomo di Perugia fino a quando le truppe napoleoniche decisero di metterlo nella lista nei quadri da trafugare. E purtroppo sempre rimase in Francia ed avere l'opportunità di ammirarlo ora qua a Perugia, secondo me, è il quadro per eccellenza per cui dobbiamo affrettarci ad andare a questa mostra. Abbiamo pochissimo tempo, avete rimasto solo qualche settimana e mi raccomando, muovetevi. Lo Sposalizia Vergine è un tema ovviamente biblico, è il momento in cui la Vergine Maria riceve la richiesta di matrimonio, insomma, riceve l'anello da San Giuseppe. È bellissimo, chiaramente non tanto il primo piano, dove possiamo per esempio incontrare e riscontrare anche Perugino, cioè l'autore dell'opera e anche sua moglie. E più che altro per lo sfondo, la prospettiva per eccellenza, forse quel quadro che richiama anche la città ideale di Leon Battista Alberti, proprio nel modo con cui è rappresentata anche il Tempio di Gerusalemme sullo sfondo, un Tempio di Gerusalemme in cui si possono riscontrare tutti i quattro protiri, sia uno davanti, sia quello dietro, sia i due laterali.
Un'altra cosa importante da dire, che comunque mette in risalto anche le capacità stilistiche del Perugino, rispetto a magari l'opera che aveva riscosso meno successo, quindi La lotta tra amore e castità, è che lo sposalizio della Vergine viene rappresentato con la tecnica dell'olio su tela, che è quello che appunto permette al Perugino di far risaltare i suoi colori, appunto, magari rispetto a una tempera su tela che appunto li rende un po' più grumosi. Quindi è veramente bellissimo, ragazzi.
E insomma, ragazzi, vi volevo salutare non solo dicendo di andare a vedere la mostra, ma anche spiegandovi il perché è fondamentale essere così fieri di avere un artista come il Perugino a rappresentare la nostra città proprio a livello nazionale e non, come ho detto all'inizio del podcast. Io volevo dirvi, ragazzi, provatevi a immaginare non solo agli Uffizi, ma anche al Louvre, all'Hermitage di San Pietroburgo o addirittura a Washington o a New York, a girare per un museo e leggere Pietro Vannucci, nato a Città della Pieve, morto a Fontignano e detto il Perugino. Noi, perché diciamo siamo galileani, siamo perugini, siamo fieri di essere perugini, chi più chi meno, ma è così fondamentale la nostra appartenenza. Quindi non è questione di campanilismo, è questione di senso di appartenenza e di orgoglio veramente forte. Il Perugino non è solo un artista, non può essere solo un artista per noi, deve essere per forza un'icona, una figura di cui ispirarsi, ok, ma sicuramente di come punto di riferimento, perché se non fosse per questo il nostro corso principale non sarebbe dedicato a lui.
E comunque, se non altro, sarebbe cosa buona e giusta andare alla mostra, perché è un'esperienza visiva a tutti gli effetti ed è bellissimo anche per chi magari non è completamente assorto dalla storia dell'arte, ma è comunque una bella esperienza anche per persone che appunto non se ne interessano oppure non sono così tanto appunto appassionati.
E poi, ragazzi, se siete minorenni è gratuito.
Esatto.
Se siete maggiorenni costa 2 euro, che è una cifra irrisoria per quello che andate a vedere. Cioè, hanno portato i quadri da Washington, che non erano mai stati portati, dalla Russia, dalla Germania, dalla Francia, dal giro per l'Italia, da Fano, Firenze, Roma. Cioè, non potete perdervela, insomma.
Io l'ho vista sia da minorenne che da maggiorenne 2 volte, quindi ho detto tutto.
E quindi la prendo come fare gli auguri a Laura per aver compiuto 18 anni.
Basta!
Per il resto...
No, taglia.
Per il resto vi possiamo salutare qua. No, Alessandro Tieni, ovviamente.
No!
E ringraziamo anche Alessandro Marzocco, grande montatore.
Grazie,
di Guy Talks. E questo è sicuramente l'ultimo episodio che registrerò con Laura, infatti mi dispiace. E ringraziamo Pietro Vannucci, ringraziamo Alessandro Marzocco, ringrazio
Laura Fuccello,
da Edoardo Ercolani è tutto. E ringrazio tutti e ci vediamo al prossimo episodio di Guy
Talks.
Ciao a tutti.